viviamo un momento storico. Uno di quei momenti in cui noi, voi, una volta tanto non avete bisogno di andare nei libri a cercare che cosa era successo, cosa stava succedendo, ma siete partecipi di questo incredibile sviluppo. Voi, noi viviamo la storia. Ed è questo sentimento che ci prende al cuore, alla gola. Ma che cosa sta succedendo? Intanto perché nessuno se lo aspettava. Nessuno si aspettava, la ragione è molto semplice, perché quelli che fanno la rivolta non erano invitati ai cocktail degli ambasciatori, per cui nessuno sapeva quali fossero. Però il momento è storico, è meraviglioso, è il risveglio del mondo arabo. Le definizioni sono sempre restrittive, però ci viene voglia di dire che questo è, dopo 250 anni, l'arrivo della rivoluzione francese nel mondo arabo. È un modo di dire, perché poi ci sono molte differenze. Ma perché questo? Di rivolte nel mondo arabo e nel mondo musulmano ce ne sono state tantissime. Ma che cosa è che trasforma la rivolta in rivoluzione? Perché il mondo, tutto il mondo, non solo la Francia, è stata toccato dalla rivoluzione francese? Perché tutto il mondo, non solo la Russia, è stata toccata dalla rivoluzione russa? Perché tutto il mondo musulmano è stato attaccato dalla rivoluzione comunista? Perché tutto il mondo arabo, è stato attaccato dalla rivoluzione nasserista? Che cosa è che trasforma la rivolta in rivoluzione? La rivolta cambia il regime. La rivoluzione cambia la società. La società francese, la società del mondo, la società dell'Occidente, dopo la rivoluzione francese non è più la stessa. Beh, non è più la stessa per una ragione abbastanza semplice, perché per la prima volta nella storia dell'umanità ha cacciato Dio dalla storia e dalla politica. Ha inventato l'idea della società laica, prima non c'era. Basterebbe pensare a questo per rendersi conto che cosa è. Qual è la immensa differenza fra la rivoluzione francese e la rivoluzione comunista? La rivoluzione francese ha cacciato Dio dalla politica, la rivoluzione comunista ha fatto rientrare o rinforzato Dio nella politica. Dunque, quando si dice è la rivoluzione francese che arriva al mondo arabo, è una bella frase, però bisogna pensarci sopra. Però la frase bella la si può vendere, no? Alla fine, i giornalisti ci vivono di queste cose. Ora, per sapere come si cambia la società araba, bisogna sapere che cos'è la società araba. Allora, cominciamo a dire una cosa. La società araba non esisteva. Ma è possibile che non esista 350 milioni? Sì, signore. Non esisteva. Perché non esisteva? Perché la società italiana non esisteva, altrimenti non farebbero oggi 150 anni dell'Unione dell'Italia. L'Italia esisteva, lo stivale, ma la società italiana non è mai esistita sino al 1861. C'era la società napoletana, questo sì, che è stata quella che ha portato per prima le ferrovie in Italia. C'era la società veneziana, che aveva un impero. C'era la società piemontese, che non parlava l'italiano, non sapeva neanche dove fossero gli italiani. Dunque, la società italiana non esisteva. In 150 anni, più o meno, si è costruita, soprattutto grazie alla televisione, alle lambrette e ai terremoti. Sono i terremoti, soprattutto il terremoto dell'Arpinia, che ha fatto l'unità d'Italia. Il maremoto e il terremoto di Messina, che ha fatto decine di migliaia di morti e di feriti, l'Italia non l'ha fatta, anche se c'era il governo italiano. Non so se capite questo senso di produzione di una società, cioè dalla coscienza io appartengo a. L'Italia non esisteva. Nel 1861 non esisteva. Quando è nata la società araba? Beh, i libri di storia dicono che la società araba è nata il 21 luglio 1788 ai piedi delle piramidi, quando Napoleone ha distrutto l'Ancien Régime, cioè il regime che dominava l'Egitto degli schiavi militari che si chiamavano il regime dei Mamelucchi. Infatti, se andate al Cairo, vedete queste meravigliose costruzioni, soprattutto delle moschee intorno alla città dei morti, tutta la zona dei palazzi dei Mamelucchi. I Mamelucchi erano l'Ancien Régime e Napoleone li ha distrutti in tre quarti d'ora nella battaglia delle piramidi, dove lui pronunciò quel famoso discorso: soldati di Francia, 2000 anni di storia vi guardano. Dopodiché ha dato ordine ai cannoni di sparare. Come voi sapete, era un ufficiale d'artiglieria, e con qualche salva di cannoni hanno distrutto la cavalleria, bellissima cavalleria, Mameluca. E con questo hanno distrutto un sistema. Però non è vero, perché è stata una data. Però non ha cambiato assolutamente niente. Se vogliamo, l'arrivo di Napoleone nel Medio Oriente, in Levante, attenzione, il Medio Oriente non esisteva ancora. Il Medio Oriente è nato nel 1869, prima non c'era, eh? Bisogna tener conto di questi fatti. E vi spiegherò dopo perché non c'era. Il Levante, l'Oriente. Che cosa è successo con Napoleone? È successo l'arrivo del colonialismo europeo. Ma non è stata creata la società araba, anzitutto perché non esisteva. Esisteva una società musulmana. Gli arabi no. Ancora oggi molti egiziani, quando dicono arab, dicono ah, quelli là, i beduini. Arab, Badawin. Gli egiziani sanno di essere Misr, cioè una società che ha 4.000 anni di storia, e gli egiziani sono l'unico paese-nazione del Levante. Gli altri non ci sono, gli altri sono tutte costruzioni, incluso Israele, del colonialismo. Perciò la società araba non esisteva. Quando è nata? Come è nata la società araba, non musulmana, araba? È nata nel 1842, quando come si chiama? Quelli che diffondono la religione?
Missionari.
Missionari. Quando dei missionari anglicani, che avevano il loro uffici a Malta, hanno deciso, con l'aiuto del figlio del nuovo grande grande governante dell'Egitto, Islaim Pasha, il suo figlio, che aveva fatto marciare le truppe fino alle porte quasi di Costantinopoli, decise che valeva la pena di creare delle scuole. Ma per creare delle scuole moderne, per poi istruire gli ufficiali e i soldati all'uso delle armi, bisogna avere una lingua. Ma gli arabi non avevano una lingua parlata, ma non avevano una lingua scritta, perché non si poteva scrivere i caratteri santi del Corano, si potevano leggere, si potevano copiare, ma non si potevano stampare. E allora i missionari anglicani, quelli che poi fondarono l'università americana di Beirut e poi l'università americana del Cairo, seguiti dai missionari cattolici che fondarono a Beirut l'università di Saint-Joseph, andarono a Lipsia, in Germania, 1842, e chiesero agli stampatori tedeschi di inventare caratteri arabi di stampa. I giornali che voi in arabo che voi leggete sono stampati coi caratteri fatti dai tedeschi e importati dai missionari americani in Libano. Questa fu la vera rivoluzione e la data di nascita della nazione araba. Perché? Perché le scuole erano cristiane, i musulmani ci studiavano dentro per imparare a scrivere, a leggere e altre cose del genere. Ma i cristiani non avevano e non hanno diritto di uguaglianza nel mondo islamico. Di conseguenza bisognava trovare un sistema per inserire i cristiani, che erano poi diventati le classi intellettuali, avevano le scuole, avevano l'università, dentro il sistema islamico. E per farli entrare a parità di uguaglianza, non potevano farli entrare a parità di uguaglianza nell'Islam, perché bisognava convertirsi. Per diventare pari all'Islam, su una base nuova, ha trovato l'idea di nazione. La nazione non tiene conto della religione. Però la parola nazione non esisteva nel vocabolario arabo, della lingua araba. Hanno dovuto inventarla. L'idea più vicina nel mondo islamico di nazione era la nazione islamica, Qaumia. Ma questo non funzionava, lei non poteva dire Qaumia per dire nazione. Non poteva dire Qaumia Suria. Non è possibile. Qaumia è Islam. Allora bisogna inventare la parola. E la parola che è stata inventata e che oggi i fondamentalisti musulmani odiano è Watan. Ma qualcosa, Stato, Watania, nazionale. I musulmani non ne vogliono, musulmani, certo i musulmani, ma i fondamentalisti musulmani non ne vogliono sapere della Watania. Loro credono solo nella Qaumia, cioè nella nazione di Dio. Watania è la nazione degli uomini. Ecco come nasce la nazione araba. Però è una nazione che nasce sotto l'egida del colonialismo, con idee importate dal di fuori. E di conseguenza è una nazione, un'idea di nazione che non ha radici. Ci fu un periodo, soprattutto sotto la guida del colonialismo inglese, in Egitto, ma non del colonialismo francese in Nord Africa, in cui si svilupparono delle piantine di democrazia liberale che portarono poi alla rivolta contro gli inglesi. Saad Zaghloul, uno dei padri della nazione egiziana. Ma tanto per terminare questa introduzione, che cos'è la nazione, vi voglio ricordare due parole. Nel mondo, nella lingua araba, il mondo è diviso in due parti, in Sharq, Oriente, là dove nasce il sole, perché almeno il sole nasce tutti i giorni e di conseguenza si può essere sicuri che forse ci sarà anche domani. Per cui vale la pena che quando si vuole dire est, si dice dalla parte che nasce il sole, almeno si è sicuri dove è l'est. E l'ovest è dove scende il sole, cioè il Maghreb. Ma attenzione, Maghreb significa due cose. Significa ovest, ma significa straniero. Straniero di fronte a chi? Di fronte al Shark, non di fronte all'Occidente, perché l'Occidente allora ancora non contava molto. Va bene. Dunque abbiamo una nazione araba che non ha radici, che ha dei sistemi politici importati dall'Occidente per far funzionare il sistema coloniale. Ok? Chiusa introduzione. Però è importante, pensate se avete delle domande da fare su questo, perché è questa la base su cui noi possiamo cercare di capire quello che sta succedendo. Io vi ho diviso quello che adesso vorrei dirvi, cioè un tentativo di analisi di quello che sta succedendo, in 5 schede. La prima scheda io la chiamo cosa sta succedendo, perché non lo sappiamo, questa è la verità. Non sappiamo neanche cosa succede oggi in Libia, non sappiamo niente. La seconda scheda l'avrei intitolata Cosa l'ha provocata? Perché è successo? La terza, quali sono le caratteristiche generali di questo incredibile fenomeno di rivolta di 350 milioni? Ma la cosa più importante, se voi vedete, rendervi conto di cosa sta succedendo, dell'importanza, pensate alla paura che questo movimento sta generando in Cina, in Russia. È un fenomeno epidemico, questo grido libertà. Da dove viene? Perché viene? Quali sono le caratteristiche generali della diffusione del grido libertà e uguaglianza? E naturalmente quali sono le caratteristiche individuali per paese? Un'altra scheda, io la intitolerei vediamo i casi particolari. Sono tutti uguali oppure c'è una profonda differenza? E infine, le incognite del futuro. Va bene. Cosa sta succedendo? Beh, è un momento straordinario che vi taglia il respiro. Siamo nella storia, facciamo la storia, che ci partecipiamo con le pallottole, con la televisione, col Twitter. Facciamo la storia, viviamo la storia. Ed è una storia colossale, uno tsunami. Appunto, se volete rendervi conto della potenza di questo cambiamento, pensate alla reazione, al silenzio della Russia, alla paura della Cina. Io direi che si possono identificare sei fattori che hanno provocato questo sollevamento dello di 350 milioni di persone. In poco tempo, una settimana, da quel fruttilendolo che si è fatto bruciare, perché non gli volevano dare il permesso in Tunisia, perché non gli volevano dare il permesso di vendere quei quattro stracci che già aveva, da quello psht, è scoppiata questa fantastica rivolta. Allora, il punto numero uno è l'esplosione demografica. Vi do alcuni numeri. 1952, data importante, perché è data della rivoluzione nasseriana. L'Egitto aveva 37 milioni di abitanti. Oggi ha 80 milioni di abitanti, ma sulla stessa area agricola che rappresenta il 6% dell'intero paese. Cioè la zona delta è dalle due parti del Nilo. Cioè c'è uno scoppio, non c'è posto. Non c'è posto. Tunisia succede la stessa cosa. Negli altri paesi succede la stessa cosa, ma in maniera differente, e cioè chi è che scoppia? Non scoppiano i contadini. No, non scoppiano quelli che hanno fame. Scoppiano gli studenti universitari. La rivoluzione, i morti sono di tutti i tipi, ma la rivoluzione l'hanno fatta gli studenti universitari, i quali sono aumentate 10 volte nel corso degli ultimi 10 anni in quasi tutti i paesi. Aumento di 10 volte. Questa gioventù a cui appartengono, fra l'altro, gli studenti universitari, e quando dico universitari intendo dire anche licei, scuole. Distinguiamo studenti e alfabetizzazione. Questi paesi sono stati tutti alfabetizzati, cioè la gente che prima non leggeva i giornali perché non sapeva leggere, oggi legge il giornale. Però leggere il giornale non vuol dire essere educato. Vuol dire leggere il giornale. E poi con la televisione non c'è neanche bisogno di leggere il giornale. No, non è questo. Lo scoppio è fatto dagli studenti di liceo e delle università che sono aumentati 10 volte e che insieme alla lettura dei caratteri arabi incominciano a vedere le idee. Ora, questa gioventù che sa cosa succede nel mondo, perché vede la televisione, rappresenta il 50% della popolazione e sono tutti sotto ai 20 anni. abbiamo il 50% della popolazione che vede quello che succede dall'altra parte, soprattutto al Jazeera, il grande motore e la televisione del Qatar, al Jazeera, che è molto interessante perché c'è un programma bellissimo di commenti politici in lingua inglese, perché è fatto tutto da giornalisti portati dall'Inghilterra, dalla BBC. E poi c'è un programma arabo che dice il contrario di quello che dice in inglese e che sobilla i popoli, che è quello che ha messo il pepe nel mondo arabo e che non ha niente a vedere col programma in inglese. Anche questo è interessante. Vabbè. A questo, alla televisione, però la televisione è ancora passiva, cioè io guardo la televisione e la televisione mi dice, rivoltati o non rivoltati, ma mangia questo tipo di mangiare piuttosto di quell'altro tipo di mangiare, però io sono passivo davanti alla televisione, non partecipo, ricevo delle idee nella testa, ma non agisco. Quando è che incomincio a agire? Con Twitter. E il Twitter è il telefonino che fotografa, che è veramente la nuova arma su cui i regimi non hanno controllo, non sanno cosa fare. Ci troviamo dunque di fronte a una popolazione giovanile, istruita, piena di speranze, oppressa, perché non ci sono posti di lavoro, perché la società è corrotta, perché la dirigenza è corrotta, che vuol fare qualcosa, che vede cosa c'è nel mondo, ma che per la prima volta ha la possibilità di parlare, non soltanto stare davanti alla televisione e vedere cosa gli dicono il Qatar. Può organizzarsi completamente fuori dal controllo delle autorità. E questo è un cambiamento fondamentale, è una nuova arma dei rivoluzionari contro il regime. Twitter, Facebook, naturalmente il computer, telefonino portatile, eccetera. A questo si aggiunga la ricchezza dei paesi e la povertà della nazione, l'immensa corruzione, e a mio parere due cose fondamentali, due perdite. Si perde la speranza. E allo stesso tempo si perde la paura. Fantastico. Io non ho più speranza di fare qualcosa con questo regime. Ma allo stesso tempo, per la prima volta, non ho più paura. E improvvisamente queste masse hanno detto: non abbiamo più paura. Questo mi sembra sia proprio l'acciarino dell'incendio, stupendo. Non abbiamo più speranza, dunque non più niente da perdere. Ma non abbiamo più paura. Possiamo riunirci, possiamo parlarci senza che questi mascalzoni ci sentano. Quali sono le caratteristiche generali di questa rivoluzione o rivolta? Io non so ancora se è una rivoluzione o una rivolta, lo vedremo dopo. Ma partiamo dall'ipotesi che sia una rivoluzione, cioè che riesca a cambiare la società. Non so se è vero, probabilmente non sarà così. Però partiamo da questa ipotesi. Quali sono le caratteristiche generali di questo tsunami. Primo, il rapporto con la religione. La rivoluzione francese aveva un rapporto con la religione, fuori Dio dalla politica, qui dentro Dio dalla politica. Attenzione, però è un rapporto con Dio. Ora, qui abbiamo due paralleli. Uno è la rivoluzione nasserista, 1952. E l'altra è la rivoluzione, rivoluzione, perché hanno cambiato la società, attenzione, comunista, 1979. Cosa fa la rivoluzione nasserista? Fa due o tre cose. Primo, arabizza l'Egitto. L'Egitto non è mai stato arabo. Prima era cristiano, poi diventa musulmano, ma non è mai stato arabo. La parola arabo in Egitto è un insulto. L'Egitto è Misro. 4.000 anni di storia. Nasser arabizza l'Egitto. Il famoso tre circoli, no? Del libro della rivoluzione. Questo non era mai stato fatto. Nessun regime in Egitto aveva arabizzato l'Egitto. Islamizzato sì, arabizzato no. Arabizzato vuol dire laico. Infatti la prima cosa che succede con lui 1954, i fratelli musulmani fanno un attentato e lui ne impicca un'infinità, fra cui al-Qubt. E l'uomo che ha il Lenin della rivoluzione musulmana è al-Qubt, questo giovane giornalista egiziano che viene mandato dagli americani a vedere l'America, a studiare, e torna anti-americana e scrive questi libri su cui si sono formati i fondamentalismi musulmani, non i fratelli musulmani. I fratelli musulmani sono stati creati da al-Banna nel 1924. Al-Qubt è stato impiccato dopo essere stato torturato nel 1955. Dunque nessun rapporto. Al contrario, i fratelli musulmani vogliono educare la società, scuole, assistenza. Qubt vuole rivoluzionaria. E d'altra parte, l'altra parallela, la rivoluzione iraniana, che fa esattamente il contrario di Nasser. Non vogliamo il laicismo, vogliamo riportare la vera religione sciita nella nazione. Secondo punto comune a tutto questo. Tutte le precedenti rivoluzioni sono antioccidentali, anti-israeliane. Questa rivoluzione non è antioccidentale e non è anti-israeliana. Cioè, nelle folle non si bruciano bandiere israeliane. Vabbè, qualcuno dice una parola, ma sì, bisogna cambiare l'accordo di pace, insomma, però non si grida morte all'America, morte a Israele. Terzo punto. Il grido contiene due parole, che sono due parole della rivoluzione francese. Libertà e uguaglianza. Ma cosa significa libertà? Hurria. Libertà da cosa? La parola hurria in arabo significa la libertà che si dà allo schiavo. Cioè, quando un uomo diventa liberto, nel senso latino. Ma non significa libertà politica. Significa libertà personale. E la seconda parola, uguaglianza. Cosa significa uguaglianza? Significa uguaglianza fra donne e uomini, fra cristiani e musulmani. Queste cose non esistono nella tradizione della filosofia musulmana. Dunque sono concetti europei. Queste due grida, libertà e uguaglianza, sono concetti che arrivano dall'Europa, dall'Unione, dalla Rivoluzione francese. Cosa significa? Non lo so. Non lo so. Però sono così. E infine, quarto punto, comune, il ruolo dei militari. I militari sono... Perché ci sono i ruoli dei militari? Il ruolo dei militari nasce dal fatto che tutti questi paesi, all'infuori dell'Iran naturalmente, erano parte dell'impero ottomano. Ora, l'impero ottomano se ne fregava totalmente di quello che succedeva nei suoi possedimenti. Si occupava di due cose. Avere le tasse, prendere i soldi e portarli a Costantinopoli, avere le tasse, e avere chi poteva tirare fuori le tasse. E chi poteva portarli fuori le tasse erano i militari. Cioè, il sistema ottomano era basato su questi due principi. Le tasse e chi le prende. Il terzo principio del sistema ottomano, molto molto importante, era lealtà al sovrano, non al territorio. Io sono leale al califfo, sono leale all'imperatore che rappresenta l'Islam. Io non sono legato al territorio, anche per un'altra ragione: il territorio è abitato e chi le abitano sono le tribù. La mia lealtà personale va alla tribù o al sultano, ma non va al territorio. L'idea della lealtà territoriale nasce con la Rivoluzione francese. Questo non esiste né nel mondo arabo né nel mondo ebraico. Idea totalmente coloniale. Ora, l'esercito ha sempre avuto un ruolo e continua a averlo in tutti questi paesi. Tunisia, Algeria, Libia, Egitto, Giordania, certo in Siria. Perché? Perché? Perché sono di tradizione di potere ottomano. Non c'è una tradizione di potere arabo, c'è una tradizione di potere turco, ottomano. E questo lo vedremo dopo, perché questo è il nuovo grande modello che si sta apparentemente affacciando, forse, il modello turco. Quali sono le caratteristiche individuali? In Tunisia e in Egitto c'è una tradizione militare. Il dei della Tunisia era un generale turco. Il bey dell'Algeria era un generale. Il khedive, viceré d'Egitto, era un generale. Ora, sono i capi delle dinastie, che hanno fondato le dinastie, che sono state cacciate via con l'anticolonialismo. Ora, la cosa interessante di queste dinastie di potere, e che nessuna è araba. Il Dei di Tunisia e il Bey di Algeria erano turchi. Il Khedive, il viceré d'Egitto, era albanese. Ma perché? Perché sino al 1845 gli egiziani non avevano diritto di portare le armi. È saltato solo nel 1845 che il Khedive, dopo aver sconfitto Napoleone e dopo aver distrutto quello che rimaneva della potenza del regime del vecchio regime, per la prima volta ingaggia gli egiziani nell'esercito, dà a loro il diritto di portare le armi. Ed è così che nasce la forza della nazione moderna egiziana. Ora, questo sistema militare non favorisce la crescita della borghesia e delle classi medie, favorisce la crescita di clienti, ma la democrazia nasce con la borghesia. Questo non c'è nei paesi arabi. Sta invece nascendo adesso ed è una borghesia, fra virgolette, è una classe media, fra virgolette, che nasce sui banchi delle università. Non nasce nei negozi, non nasce nello souk, nasce sui banchi dell'università. Ora, questa classe di rivoluzionari, che età ha? Beh, guardiamo un momentino Nasser. Nasser aveva 34 anni quando è arrivato al potere. La media degli ufficiali era, il più vecchio era Naguib, aveva 51 anni. Ed è rimasto lì poco tempo, l'hanno cacciato via dopo 4 anni. Erano giovani, avevano tutto da guadagnare e nulla da perdere. Avevano delle idee, soprattutto l'idea di staccarsi dall'Occidente e di spostarsi verso la Russia. Non erano comunisti, però guardavano a Mosca come al faro della nuova società politica. La classe militare attuale in Egitto, in Tunisia, in Libia, è fatta di una classe di pseudo di ricchi, diciamo così. Ma questi ricchi nascono tutti dai favori dei militari. In Egitto, per esempio, i militari controllano, l'industria militare, questo è chiaro, ma anche l'industria del latte, anche l'industria farmaceutica, anche parte dell'industria turistica. Controllano una parte delle banche, ma perché? Perché quando un ufficiale dell'esercito egiziano arriva a 62 anni e va in pensione, alle volte ci sta un po' di più, come Tantanui adesso che ce n'ha 76, ma insomma, diciamo fra i 65 e i 70, vabbè, viene portato alla presidenza di una delle società del complesso militare industriale. Per cui Oggi la classe dirigente egiziana non solo è vecchia, ma ha tutto da perdere. E non c'è nessuna idea come Nasser. Non ha un'idea, un ideale, niente. Perché è estremamente fragile. Quali sono le forze di potere? Beh, direi che ce ne sono due. Parlo sempre dell'Egitto, che è l'unico Stato, dove gli altri sono niente. Uno sono i fratelli musulmani, i quali però non hanno una politica di potere, hanno una politica di cultura. E il secondo, almeno in Egitto, i sindacati. Ci sono 22 sindacati, i 5 tra i più importanti, il sindacato dei medici, 170.000 aderenti, degli ingegneri, dei farmacisti, dei giornalisti, poi ancora uno, adesso non mi ricordo, questi 5 sono controllati dai fratelli musulmani. Dunque, è vero che i fratelli musulmani non hanno una dottrina di potere, ma hanno le istituzioni di potere. Ormai è troppo lungo, è meglio che chiuda, perché abbiamo passato il tempo, vero? No, decidetelo voi, ragazzi. Quegli altri fanno la rivoluzione e voi non siete capaci di decidere se io devo continuare o non devo continuare. Insomma, dietro a voi, alzate le mani, voto. Che facciamo? Vado avanti o no? Avanti, follia, libertà. Va bene. Allora, passiamo molto rapidamente ai vari casi. Qual è lo stato più solido? Il Marocco. Perché? Perché il capo dello Stato è il capo della religione. E negli stati in cui il capo dello Stato è il capo della religione, la solidità del potere è più forte. Bahrain. Il capo dello Stato non è il capo della religione. È un principe, la famiglia dei califa, ma è sunnita, mentre la maggioranza della popolazione è sciita. Dunque, a Bahrain la rivolta non è fatta allo stesso grido, libertà, uguaglianza, però è l'uguaglianza fra sunniti al potere e sciiti fuori dal potere. E questa è la cosa più pericolosa di tutti per l'Arabia Saudita, che è questa. Perché in Arabia Saudita i sauditi, i re, la casa regnante, non è a capo della religione. Fate attenzione, non è come in Marocco, dove il re è capo della religione. Legittimo. In Arabia Saudita i sauditi sono una tribù che difende la religione. Ok. Algeria, governo militare, violenta distruzione dell'opposizione musulmana, 60.000 morti, i militari non hanno nessuna intenzione di cedere, hanno già fatto un macello della rivolta, la rivolta è fallita, non ci sarà, se sarà una rivolta, ma non sarà una rivolta musulmana, dei fratelli musulmani. Libia. In Libia, 40 anni di potere, dittatoriale, immense ricchezze, non sono riusciti a risolvere l'antagonismo fra i due principali gruppi di di tribù. I Keddafia, da cui viene Keddafi, e le grandi tribù di Bengasi, i Senussi. Di conseguenza, lì è inutile andare a parlare di rivolta. Qui siamo tornati a quello che Ibn Khaldun scriveva nel 1400, la società araba è costituita da tribù. È la ragione per cui nessuno sa come fare adesso. Vogliono cacciare Gheddafi, ma un momentino. Va bene, ha sparato, ma anche gli altri hanno sparato. Per come si fa a cacciare un capo di tribù? O come si fa a cacciare la tribù? Perciò il problema della Libia non è come il problema degli altri. Qui sono due tribù, con due parti dello Stato e col petrolio e l'acqua in mezzo, da cui dipende l'Europa. Egitto, ve l'ho parlato. La Siria. Siria. In Siria c'è un potere militare assoluto, però è tenuto in mano da una minoranza, gli Alawiti, che è una minoranza all'interno odiata dall'Islam e odiata naturalmente dai nasseristi. Ora, questa minoranza nel 1982 ha fatto 20.000 morti a Hama, alla rivolta dei fratelli musulmani. Dopodiché è difficile pensare che i musulmani, che i fratelli musulmani si rivoltino ancora in Siria. Però se si rivoltano è un bagno di sangue contro gli Alawiti, non contro il regime, ma contro gli Alawiti. Cioè si vuole la morte di un'intera minoranza, che è quella che ha il potere. Giordania. Il problema lì è il rapporto fra i sedentari, che sono il 70% della popolazione, in gran parte palestinesi, e il re, che è sostenuto dai beduini. Concludo. Quali sono le incognite per il futuro? Primo punto. Chi si sta organizzando adesso non è il popolo. Il popolo grida, dorme nelle piazze, si fa fotografare dai giornalisti europei, serve le illusioni di libertà, eccetera. Ma il popolo non fa niente. Chi è che organizza oggi la rivolta? Ora, ricordatevi bene che Lenin non ha mai partecipato a una rivoluzione. Lui era a Zurigo a pensare come fare. Khomeini non ha mai stato in mezzo alla gente che gridava quello che gridava. Era in Francia. Ma perfino Mussolini, se si può chiamare la rivoluzione fascista, come dicono loro. Ma la rivoluzione fascista, marcia su Roma. Mussolini è arrivato in vagone letto. Non ha mica partecipato a qualche cosa. Dunque, quelli che decideranno del futuro sono quelli che adesso organizzano il potere, non il popolo. Il popolo morirà, si farà ammazzare come si è sempre fatto ammazzare. Napoleone non ha mai partecipato alla rivoluzione francese. Gli ha sparato i cannoni sopra, contro. Secondo punto, l'Europa. Totale impreparazione, niente. Non c'è un ministro della difesa, della comunità, non c'è un ministro degli interni, c'è una mezza cartuccia di donna come pseudo ministro degli esteri, divisa con un altro mezzo ministro degli esteri, ci sono due presidenti, insomma, niente. Eppure questo è un movimento che invade l'Europa, non solo con gli immigranti che arriveranno o non arriveranno, ma invade l'Europa perché se l'Europa non ha niente da dire, allora sarà conquistata, perché la volontà, l'energia, la forza di questa gioventù di fronte a questa polentoni degli europei che non sanno che cosa fare, stanno lì a discutere se bisogna fare gli occhiali così o gli occhiali con la, cioè, questo governo diviso fra Bruxelles, niente, nulla. E non c'è niente di peggio di fronte a un movimento rivoluzionario pieno di energia che il vuoto. L'Europa è il vuoto, a meno che voi non considerate il pieno sessuale di Berlusconi come un pieno. Beh, anche quello ha il suo valore. Secondo, terzo, petrolio. Va su, va giù, però il petrolio dà da vivere ai rivoluzionari, ma anche ai post-rivoluzionari, per cui nessuno toccherà il petrolio. Queste storie, ma cambierà l'economia, eccetera. Andrà a 103, andrà a 104, andrà a 105, è ottimo per la speculazione. Ottimo, se io devo dare un consiglio, avete dei soldi, giocate alla speculazione in basso. Andate in basso perché scenderanno questi prezzi. Qual è il modello? Il modello vincitore, la Turchia. La Turchia in questo momento è il modello. Intanto perché è democrazia. In secondo luogo perché è una democrazia in cui si fonde l'elemento laico a quello islamico. In terzo perché è in completa espansione economica e ha un modello da dare. Per cui bisogna guardare alla Turchia. Russia e Cina preoccupatissime. Perché il grido libertà e uguaglianza, se arriva al Caucaso e se arriva al Tibet, beh, ci saranno qualche piccolo problema per i dirigenti. E infine Israele, su cui non parlo, se volete ci saranno delle domande, perché è tutto un caso molto speciale, molto interessante, ma lo lasciamo da parte. Grazie.